Bene, torniamo in voce con un compagno del collettivo antipsichiatrico Artò. Buongiorno, ciao.
Buongiorno compagno.
Ciao, buongiorno a te, buongiorno. Grazie di essere qui con noi anche questa mattina e con te insomma volevamo parlare un po' della tornare sulla vicenda di Alice con degli aggiornamenti che abbiamo letto insomma sul vostro sito, ma insomma ci va insomma di dire anche via radio così che possono ascoltarli anche insomma più persone.
Eh sì, questa tragica vicenda sta andando avanti veramente troppo tempo. Il padre, l'ho sentito anche stamattina, veramente non sa più cosa fare. È vero che c'è stato questo intervento del difensore civico, abbiamo incontrato il difensore civico regionale della Toscana, il garante dei detenuti, che si sono disposti a muoversi, hanno scritto delle lettere che dovrebbero aver mandato ieri sia l'amministratore di sostegno, che è un po' quello che gestisce tutta la vicenda, che impedisce al padre di vedere la figlia addirittura, e sia il giudice tutelare. Quindi siamo in attesa che queste lettere abbiano un esito. Nel frattempo, come sapete, vi avevo già raccontato, Alice aveva avuto un altro arresto respiratorio quando era in questo istituto privato convenzionato in provincia di Arezzo, e immediatamente è stata portata all'ospedale di Arezzo, dove gli è stata rimossa la cannula, riposizionata, ripulita, perché c'era della sporcizia che la ostruiva e questo le impediva di respirare. Però un medico l'aveva vista, a parte che non sapendo che il padre non avrebbe potuto vederla, chiaramente ha chiamato padre e madre, il papà è arrivato immediatamente anche lui, e finalmente ha potuto abbracciare la figlia. Non vi dico, ci ha raccontato che la figlia commossa, lui commosso, cioè questo divieto di vedere la figlia da parte di un padre ci sembra veramente ingiusto, anche perché lui non ha nessuna condanna, nessuna segnalazione, niente proprio, è un parere degli psichiatri che ha impedito a questo padre di vedere la figlia.
Ma vale lo stesso anche per la madre?
Anche la madre credo che abbia degli impedimenti, però ne sappiamo meno della madre, perché purtroppo il fatto che padre e madre non vadano d'accordo ha fatto sì che a pagarne il prezzo sia la figlia. Infatti quello che cerchiamo di stimolare anche noi è di cercare che loro due vadano con una versione unica perlomeno dai medici, se no i medici ci giocano sopra su questa diversità di vedute. La madre senz'altro è più medicalizzante, crede di più nelle diagnosi psichiatriche che le attribuiscono, che le hanno attribuito a questa povera ragazza. Il fatto è che questa ragazza adesso doveva fare un attacco urgente, e oggi dopo una settimana finalmente va, però non si sa neanche se gliela faranno oggi, quindi anche lì il padre dice ma cazzo, è un attacco urgente, di solito dovrebbero farla velocemente, invece hanno fatto passare altro tempo, e in più nel frattempo è imbottita di psicofarmaci e sta cosa non va bene, perché non è così che prende addirittura 7 tipi di psicofarmaci, alcuni anche epilettici, cioè una botta che qualunque persona fa fatica a reggerla, per cui poi mi dicono che ha difficoltà psicomotorie, ma ci credo, cioè con un imbottimento di droghe di questo tipo si ha difficoltà di ambulare di sicuro. E queste sono le cose che ci stanno molto preoccupando. Il papà addirittura vorrebbe fare un'altra protesta, a questo punto se non si muove qualcosa entro la settimana prossima penso che lo accompagneremo di nuovo a fare qualche altra protesta o davanti al tribunale o in qualche altro posto dove ci sono quelli che contano, perché così non si può andare avanti. Oltretutto notiamo che quest'estate stanno succedendo veramente tante cose, ci sta chiamando tanta gente, con il fatto che per il Covid non si possa andare a visitare le persone negli ospedali e in particolare nei reparti di diagnosi e cura dove avvengono i TSO, si crea molte difficoltà, perché le persone a volte si possono vedere attraverso un vetro una volta alla settimana o comunque in un orario molto ridotto, e quindi si ha molta difficoltà ad avere contatto con le persone recluse e sapere quello che gli stanno facendo, quello di cui hanno bisogno, eccetera. Questo sta succedendo in tutti gli ospedali, in tutti gli SPDC, che ricordo in Italia sono 320 le strutture psichiatriche psichiatriche, diagnosi e cura, dove avvengono i TSO e i trattamenti sanitari volontari. E un'altra cosa che notiamo è che molte persone che vanno magari volontariamente in ospedale per un malessere, che può essere una crisi d'ansia, una crisi di panico, qualunque cosa che li spaventa, spesso il trattamento sanitario volontario viene, cioè uno potrebbe firmare e uscire in qualunque momento in teoria, in realtà viene un ricatto che dicono no, se tu vuoi uscire te lo trasformiamo in trattamento sanitario obbligatorio. Stiamo seguendo anche un'altra persona a Torino che è rinchiusa da tanto tempo solo perché aveva rifiutato di fare la puntura. Mi sentite?
Sì, ci siamo, okay. Stiamo ascoltando, con molta attenzione.
Il rifiuto di fare la puntura al depot e la richiesta di prendere la terapia via orale fa sì che delle volte le persone vengano trattenute, scatta un TSO solo per il fatto di chiedere la terapia orale piuttosto che l'endovenosa, che a volte dà fastidio alle persone, avere nelle vene un ago, non tutti lo sopportano. Eppure questa semplice richiesta a volte fa scattare il TSO. E questi sono altri abusi che stiamo rilevando in questi giorni in molte strutture. Come sapete c'è anche il problema che si viene legati ai letti, ormai nel 70% degli SPDC si lega ancora ai letti, quindi c'è anche questa cosa, cioè qui gli abusi sono uno dietro l'altro. Chiediamo a tutti i compagni e compagne di attivarsi veramente in difesa delle persone psichiatrizzate, perché sono proprio gli ultimi degli ultimi, non hanno neanche la possibilità a volte di vedere un avvocato, perché il fatto che ci sia una psichiatra di mezzo, una diagnosi medica, fa sì che deve essere un altro medico psichiatra semmai a contrastare la visione del primo psichiatra o la diagnosi fatta dal primo psichiatra, ma non può essere un avvocato a chiedere di far uscire il proprio cliente o intervenire dal punto di vista della legge, perché in questo caso il parere medico prevale sul parere dell'avvocato. Quindi sono veramente persone indifese e purtroppo stiamo notando che questa forma di reclusione senza che uno abbia commesso alcunché sta avvenendo sempre più frequentemente. Oltretutto imbottire le persone di questi farmaci sta provocando effetti collaterali a queste persone, a volte veramente negativi, si arriva spesso al suicidio o a episodi di aggressione. E cioè una cosa, mi prendo un altro tempo, scusate, però mi sembra importante,
vai.
Una cosa che dovrebbe essere obbligatoria per legge: quando una persona viene rinchiusa in queste strutture e gli si dà dei farmaci, deve essere informato sul farmaco, deve essere informato sugli effetti collaterali, bisogna ascoltare la sua voce anche sugli effetti collaterali che rileva nel tempo che li assume. Invece queste voci non vengono mai ascoltate, anzi se una persona dice mi lamento, questo farmaco mi dà degli effetti collaterali molto fastidiosi, assolutamente, a volte gli viene raddoppiata la dose, quasi come punizione, cioè non sta diventando una terapia, sta diventando una punizione la reclusione in questi posti. Se uno prova ad avere una voce diversa, a dire il proprio parere, viene punito ulteriormente, o legandolo al letto o imbottendo ulteriormente di farmaci. Questo è quello che denunciamo con gravità, veramente. Abbiamo tante persone, questa di Alice è il caso più emblematico, insomma, una ragazza di 26 anni, da anni rinchiusa in queste strutture, senza la possibilità di ascoltare la sua richiesta, la richiesta del padre: voglio potermi curare in una struttura pubblica per i mali che ho, per quello che gli hanno fatto. Fra l'altro pensate che ha avuto anche un aborto, l'abbiamo saputo dal padre, c'è nelle relazioni, durante un trattamento sanitario obbligatorio ha avuto un aborto la ragazza qualche anno fa, e qua nessuno ha indagato, ma non saranno mica stati i farmaci che ha preso durante il TSO a causare l'aborto. Nessuno indagherà mai su questo, nessuno indagherà mai. Queste non sono vedere ingiustizie che avvengono in quei reparti. Nessuno va a indagare su chi c'è dietro queste morti. Stabilire il nesso causa-effetto su una persona che assume farmaci e che magari combina qualche guaio, stabilire il nesso causa-effetto se è colpa del farmaco è praticamente impossibile, è difficilissimo dimostrarlo in un tribunale, per cui la fanno sempre franca. Questi spacciatori di morte, vado un po' giù duro, scusatemi, ma sono un po' arrabbiato, questi spacciatori in camice bianco che obbligano a prendere delle droghe le persone andrebbero un attimo osservati meglio, perché sono droghe pesanti quelle che distribuiscono e la persona non può dire no. questo secondo me è gravissimo, mentre si va a punire gli spacciatori di strada non si guarda cosa succede dietro quei reparti e con quei camici bianchi quali potere riescono ad avere. Adesso speriamo di aver mosso un po' di... Il difensore civico sembrava molto interessato a questo discorso e ci sembra importante. Crediamo che forse anche nelle altre regioni le persone che subiscono abusi possono provare a rivolgersi a questo tipo di istituzione. Certo, non ha il potere di fermare una decisione di un giudice o di uno psichiatra, però può darsi che il suo intervento, noi ci auguriamo questo nel caso di Alice Di Vita, che possa intervenire, possa... queste lettere che stanno mandando, questo interessamento che stanno avendo verso queste strutture, possa spostare un po', insomma, l'attenzione. Vediamo, è un consiglio che diamo anche ad altri, provate anche la via del difensore civico o del garante dei detenuti, che a volte sono istituzioni parallele che possono dare una mano, insomma, forse, speriamo, non lo so.
No, è importante ribadire queste cose perché magari anche chi ci ascolta può avere magari, può trovarsi in situazioni analoghe e quindi avere anche delle indicazioni su come potersi muovere da chi lo sta già facendo da anni, appunto, è sicuramente.
Poi chiaramente informiamo anche che sui trattamenti sanitari obbligatori chiunque può fare un ricorso al trattamento sanitario obbligatorio, qualunque persona, dalla persona reclusa ai suoi parenti a chiunque altro, può inviare al giudice tutelare e magari in coppia al direttore dell'ASL, al sindaco, che è quello che dispone il PSO, che lo firma di fatto, quindi mandare per conoscenza un ricorso al PSO motivando il perché. Ricordo che le motivazioni per cui scatta un trattamento sanitario obbligatorio sono l'impossibilità di una cura alternativa all'ospedale, cioè non ha una casa, un'abitazione dove stare, il rifiuto delle cure, quindi qua noi consigliamo spesso accetta le cure la persona, perché in questo modo fai cadere il PSO, se tu rifiuti le cure è una delle motivazioni, e poi chiaramente il fatto di essere pericoloso per sé o per gli altri, quindi è una valutazione che fa esclusivamente il medico, molto nelle loro mani. Però sono queste tre condizioni, per cui se non sussiste una di queste tre condizioni si può provare a fare ricorso al TSO, chiunque lo può fare, come dicevo, mandando al giudice tutelare, sindaco, direttore dell'ASL, direttore del dipartimento psichiatrico, in modo che tutti e quattro siano informati che questa lettera è arrivata, che il ricorso è stato inoltrato e magari qualcosa si muove. Questo può essere un altro consiglio che diamo per le persone che si trovano rinchiuse in TSO.
Sì, invece ricorda anche tu i contatti del vostro collettivo, se qualcuno vuole contattarvi via telefono o via mail, perché dicevi che state ricevendo molte telefonate in questo periodo.
Sì, dunque già sul mio telefono, il nostro telefono è 335 700 26 69. Poi abbiamo un sito, basta andare su Antipsichiatria Pisa, viene fuori il collettivo Antonin Artaud, comunque Artaud, che è il nome, come saprete, di un artista del 1900 che è stato psichiatrizzato, Antonin Artaud ha subito moltissimi elettroshock, artaudpisanoblogs.org, e qua trovate molte informazioni sia per i ricorsi ai TSO, sia magari anche per chiedere di passare dalla terapia depot, cioè iniettiva, a quella orale. Ci sono dei moduli, una modulistica che si può usare, perché tanti poi non sanno di queste cose, però qualche possibilità c'è, insomma, per cercare di fermare la deriva troppo oppressiva, diciamo, che spesso attuano. Chiaro che è molto importante avere dei parenti fuori, importante avere visite durante il TSO, noi sottolineiamo spesso l'importanza di non lasciare la persona chiusa nel reparto psichiatrico, ma andare a far visita agli amici, parenti, far vedere che c'è attenzione verso la persona, che non è una persona sola, perché spesso le persone sole vengono abusate più facilmente dai servizi psichiatrici, quando invece si fa vedere un interessamento, persone intorno magari legano meno al letto, c'è un po' più di attenzione. Quindi questo è un altro consiglio. Comunque sul nostro sito trovate un po' tutto. Poi noi tutti i martedì sera ci troviamo a Pisa, per chi volesse venire anche alle nostre assemblee alle 9:30, e facciamo anche sportello d'ascolto due volte al mese, direttamente alle persone che almeno ci raccontano quello che gli è capitato, vediamo come intervenire, sempre a Pisa, quindi basta chiamarci, poi ci si accorda, insomma. Questo è un po' quello che cerchiamo di fare. Invitiamo ad aprire collettivi in tutte le città, ce n'è un gran bisogno, perlomeno anche gruppi di discussione su che cos'è la malattia mentale, che cos'è la normalità, cioè il concetto di normalità è molto aleatorio, dipende dalla cultura del momento, dalla storia di quella nazione, da tanti fattori, quindi anche definire la follia non è cosa semplice. Capisco che sono argomenti lunghi, magari anche inutili, però vanno fatti e soprattutto vanno aiutate le persone che sono oppresse. Ecco, non lasciamo solo queste persone, perché ce n'è un casino e la psichiatria sarà sempre più usata, io temo, dai sistemi per neutralizzare quelli che danno fastidio. È più facile dare del matto che rinchiudere una persona come sovversivo. Una volta che gli dai del matto, l'hai eliminato dalla società, è una non persona, nessuno lo considera più, no? Quindi è più facile usare questo sistema per far fuori quelli che danno fastidio, che rompono le balle.
Questo è un po'. Sì, sappiamo quanto invece no, non siano assolutamente discorsi inutili, ma anzi fondanti, no? Rispetto a, appunto, a come scegliamo anche su che traiettore ci diamo rispetto a una trasformazione dell'esistente, e questo è uno dei piani su cui ragionare in forma collettiva. Quindi noi continuiamo a richiedervi sicuramente nei prossimi giorni anche gli aggiornamenti sulla vicenda di Alice, ma anche a continuare a parlare con voi per tenere viva l'attenzione su queste tematiche. Quindi intanto ti ringraziamo tantissimo.
Grazie a voi,
e ci sentiamo prossimamente. Un abbraccio forte. Ciao, buona giornata.